Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Contenta di ritrovare la gente della Festa dell'Unità. Lo dico ogni anno quando torno, è dal 1989 che non manco un appuntamento. Ho visto Feste dell'Unità piene come questa, ho visto Feste dell'Unità meno piene, ho visto sempre però gente tanto interessata a sentire gli argomenti caldi del momento. E se c'è un argomento caldo in questa fine di estate è quello del lavoro, e di questo ovviamente parliamo col ministro interessato Andrea Orlando, che tutti voi conoscete. E col segretario della CGIL, Maurizio Landini. Io come giornalista farò le domande che avrei fatto a ciascuno dei due in una delle mie trasmissioni su Sky TG24 o a Radio 24, ma siccome mi pare che negli ultimi giorni, mi sbaglio Orlando, ci sia stata una certa vivace corrisponsione di punti di vista anche col presidente di Confindustria, Bonomi, mi toccherà fare il Bonomi un po' questa sera, perché non c'è e quindi lo faccio un po' io. D'altra parte
è un compito difficile. Diciamo.
D'altra parte è anche il compito dei giornalisti stare un po' dall'altra parte. Dicevamo, questa sera parliamo di lavoro. Prima di venire qui leggevo un sondaggio firmato da Enzo Risso, e in questo sondaggio gli italiani mettono al primo posto delle loro inquietudini il lavoro, perché ci sono quelli che l'hanno perso già per la pandemia, ci sono quelli che temono di perderlo, ci sono quelli che hanno timore di non poterlo conservare. Allora, prima domanda, ministro Orlando, andiamo subito al punto. Tra quelli che pensano di non poterlo conservare ci sono anche quelli che lavorano in aziende che, per ragioni che non sta a me valutare, buone o cattive che siano, però aziende che decidono di non poter restare in Italia perché la tassazione è troppo alta, perché semplicemente delocalizzano in aree dove si consuma di più adesso, no? Nel sud-est asiatico, in Asia, consumano di più di quanto consumiamo ormai noi piccoli in un paese piccolo. E il presidente di Confindustria, Bonomi, le ha detto che le misure che lei, ministro, e anche la sottosegretaria allo sviluppo economico, Alessandra Todde, del Movimento 5 Stelle, state valutando, sono misure che non servono all'industria italiana, ma anzi manifestano un intento punitivo contro l'industria.
Buonasera a tutti. Ma io ho cercato di mantenere, infatti è improprio dire che c'è stata un'interlocuzione, io non ho risposto a Bonomi e ho fatto una scelta zen, diciamo, per una ragione molto semplice. Credo che in questo momento ci sia bisogno di tutto meno che di polemiche. Rispondo solo su due punti molto sinteticamente. Il primo è questo. Servono le politiche industriali, quindi scegliere da che parte si va e come si utilizzano i soldi del recovery. Servono le politiche attive del lavoro, servono gli ammortizzatori sociali e poi servono delle norme che consentono di utilizzare questi strumenti senza trovarsi di fronte al fatto compiuto. Nessuno pensa di sanzionare uno che se ne vuole andare. Siamo in un'economia di mercato, se uno decide di andarsene purtroppo se ne va. Però ci sono due questioni che vanno poste. Uno, mi dai il tempo di provare a parare il colpo e non mi metti nella condizione per cui semplicemente, ora è stato detto con i WhatsApp, sì, si può licenziare anche con i WhatsApp, perché lo dicono due corti d'appello che in Italia si sono pronunciate dicendo che la semplice comunicazione può sostituire altre forme di confronto. Quindi da questo punto di vista, per fortuna non si è ancora pronunciata la Cassazione, però comunque c'è un'incertezza normativa da questo punto di vista. Due, se tu hai preso delle risorse pubbliche sei vincolato a un comportamento che è diverso da quello di chi non ha preso niente. E io contesto alla radice la questione della misura contro le imprese, perché oltre ai lavoratori, quelle che pagano un prezzo altissimo sono le imprese che lavorano per chi di punto in bianco se ne va, le aziende dei servizi, quelle che lavorano nell'indotto, quelle che si trovano in una situazione nella quale non hanno potuto neanche pensare a un proprio riposizionamento sul mercato, perché se io ho un committente, due o tre, capisco che uno sta per chiudere, mi rioriento e provo a vedere se sposto la produzione. Ma se io questa cosa la faccio come è stata fatta a Campi Bisenzio, non parliamo in astratto, a Campi Bisenzio è stato deciso in pochissimi giorni di chiudere, dando segnali alla rappresentanza che si voleva continuare ad investire lì, perché si è fatto finta di fare investimenti fino a qualche ora prima di comunicare che si sarebbe chiuso. Nel frattempo si spostavano già le produzioni in altri stabilimenti del gruppo. Nessuno può multare chi se ne va, ma può multare chi non mette nelle condizioni il territorio di organizzarsi per provare a parare il colpo. Questa è la questione fondamentale. E su questo mi dispiace, io lo dico, quando ho deciso di fare il ministro del lavoro in una situazione così complicata, sapevo di pagare un prezzo, sapevo che sarei stato attaccato, sapevo anche che ci sarebbe stata una campagna dei giornali di destra ogni volta che proponi un'iniziativa che abbia un carattere vagamente sociale. Non mi interessa, a me interessa soltanto che la crisi pandemica non si trasformi in una crisi sociale e che a pagarla siano i lavoratori, siano le persone più deboli, siano le fasce più deboli della società. Non deve andare come è andata nella crisi 10-12, non deve andare come quella volta lì. E questo è il mio impegno, per cui io dialogo con tutti, ascolto tutti, mi confronto con tutti, ma questa è la determinazione che ho, perché sono convinto che si corrisponda all'interesse nazionale del paese non avere conflitto e non avere una società lacerata. E poi, da uomo di sinistra, non voglio che risucceda quello che è successo nel periodo 2010-2012, cioè una rottura radicale con i settori popolari della società italiana.
Maurizio Landini, ma non è che la preoccupazione espressa dal ministro Orlando sul fatto che le aziende poi debbano dare del tempo per cercare una soluzione per i lavoratori si scontri col fatto che comunque le grandi multinazionali possono anche, come dire, fare orecchio da mercante a una legge, tanto sono talmente grandi, se decidono di andarsene se ne vanno, e alla fine chi ci rimette sono le medie aziende, quelle che sono costrette a chiudere o a spostarsi perché non ce la fanno.
Ma sicuramente, visto che in molti casi parliamo di delocalizzazioni, esiste un problema anche a livello europeo, no? Perché poi quando parliamo di delocalizzazioni stiamo parlando di imprese che stanno spostando le loro produzioni in Europa, in Polonia, in Ungheria. Quindi è chiaro che una discussione di questa natura ripropone con forza un tema che riguarda anche le politiche europee, perché poi se vai a vedere perché succedono queste cose è perché molto probabilmente in quei paesi che sono in Europa non pagano le tasse, non hanno lo Stato sociale, hanno dei vantaggi. Quindi emerge come la mancanza di un quadro europeo di norme che sia in grado di costruire davvero un'Europa sociale è uno dei problemi che va affrontato. E quindi sicuramente questa discussione ha una dimensione più ampia. Ma da un certo punto di vista io penso, proprio perché in altri paesi europei esistono legislazioni che affrontano in modo migliore di quello che il nostro paese ha fatto in questi anni, che è necessario anche da noi intervenire sul piano legislativo, e allo stesso tempo credo che sia necessario aprire anche una discussione, una battaglia e fare dei provvedimenti perché l'Europa nel suo insieme affronti questo problema e questa questione. Quindi in questo senso io credo che questo sia un problema che esiste. Contemporaneamente penso che dietro alle delocalizzazioni c'è un'altra questione, e cioè c'è il tipo di specializzazione che in questi anni si è determinata nel nostro paese. E lo dico perché il nostro paese, quando si parla di lavoro, la dico in modo molto secca, non c'è solo il problema della delocalizzazione, c'è anche il problema che oggi nel nostro paese molto spesso chi lavora pur lavorando è povero, perché è precario, perché è pagato male, perché si è determinato in questi anni un arretramento secco delle condizioni di vita e di lavoro. E vorrei essere chiaro, quando parlo di legislazione, io penso che ci sia bisogno di una legislazione che ancora noi non abbiamo, che affronta anche il problema delle aziende che a un certo punto decidono di cambiare attività. Quindi c'è bisogno che lo dicano prima, c'è bisogno che abbiano una responsabilità sociale, c'è bisogno che ci sia una strumentazione che permetta a quei lavoratori di essere ricollocati. Ma allo stesso tempo io credo c'è anche un altro tema da affrontare. Le leggi che sono state fatte in questi anni, e lo dico in modo molto secco, sia da governi di centrodestra, sia da governi di centrosinistra.
Perché c'erano anche i governi di centrosinistra.
Certo. No, beh, Joe Buck non l'ha fatto un governo di destra, no? Adesso per così diamo nome e cognome alle cose, così ci comprendiamo. Io penso che questa scelta, e cioè l'idea che precarizzare il lavoro e dire che il mercato da solo, se era libero, poteva affrontare le situazioni, questo in realtà ha peggiorato anche la qualità del sistema produttivo nel nostro paese, perché accanto a aziende che hanno fatto investimenti, che hanno cresciuto la loro competenza, in realtà si è indebolito progressivamente anche la qualità e la competenza, perché contemporaneamente si sono ridotti gli investimenti in ricerca e in formazione, e molto spesso noi siamo di fronte anche ad un ritardo di questa natura. Lo dico perché, se ci ragioniamo, le aziende che hanno deciso di comportarsi in quel modo, il ministro parlava della CKN, ma c'è anche la Giannetti, c'è anche l'azienda a Brescia, tra le altre cose, oltre a essere aziende che delocalizzano di multinazionali o di finanziarie, vengono tutte da un settore, sono nel settore della componentistica e dell'automotive, e lì siamo di fronte a un grandissimo processo di trasformazione, perché nel giro dei prossimi 5-10 anni noi siamo di fronte al fatto che i motori a scoppio, i motori benzina, i motori diesel rischiano di essere superati. Sta cambiando la stessa concezione del prodotto e la stessa idea della mobilità. Un processo di questa natura, quindi, ha bisogno anche di politiche, ha bisogno anche di politiche pubbliche, di politiche industriali, ha bisogno anche che le nostre imprese, a partire da quelle che operano in quei settori, facciano investimenti. Allora, non vorrei polemizzare, ma polemizzo. Il dottor Bonomi non si dovrebbe semplicemente preoccupare di cosa fa il governo o di cosa fa il sindacato, si dovrebbe preoccupare anche di quelle che fanno i suoi associati che si comportano in quel modo lì. Dovrebbe in un qualche modo, se davvero vuole svolgere una funzione, avere una responsabilità. No, lo dico perché è un periodo, consentitemi questa battuta, è un periodo che in nome dell'interesse generale i lavoratori dovrebbero essere sempre pronti a fare qualsiasi cosa perché c'è un interesse generale. Ma questa cosa vale solo per i lavoratori o deve valere anche per le imprese? No, perché sennò c'è qualcosa che non torna, no?
Ecco,
perché
allora
c'è quelli che si fanno il mazzo nell'interesse generale e ci sono quelli che aumentano i loro profitti grazie a quelli che si fanno il mazzo nell'interesse generale. Ecco,
poi
così non
però
funziona.
Poi però
questo mi sembra un tema che andrebbe discusso, ecco, che andrebbe affrontato.
E infatti bisogna discuterne, perché poi però c'è il paradosso, ministro Orlando, che accanto a quelli che non trovano lavoro, accanto alle 700.000 giovani donne italiane e giovani uomini italiani che se ne sono andati dall'Italia in questi anni perché non trovavano lavoro, accanto a questo poi c'è il paradosso, e vorrei capire se il governo se ne sta preoccupando, di settori come quello dell'agricoltura, come quello delle aziende che producono il cibo made in Italy. Federalimentari dice che mancano 14.000 lavoratori nelle aziende del food italiano. Mancano lavoratori nell'agricoltura, mancano camionisti. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un'inchiesta in 7 puntate che si chiama proprio Lavoratori Cercasi. Allora, il problema è che, come dice Landini, non c'è stata una strategia in questi anni, per cui noi da un lato ci ritroviamo con una disoccupazione giovanile o tanti che non lavorano e non studiano, e dall'altro ci ritroviamo con aziende che non trovano lavoratori.
Sì, io credo che la questione si debba affrontare su due piani diversi. Da un lato c'è sicuramente un problema strutturale del nostro paese rispetto al tema delle politiche attive, come si accompagna il cambiamento, le trasformazioni, il cambio di competenze, come si risolve quel tema del cosiddetto mismatch, perché i posti di lavoro stanno tornando, ma non stanno tornando nei settori in cui si sono persi, e quindi c'è il problema di come tu aiuti, diciamo, a far incrociare la domanda e l'offerta. Questo sicuramente è vero, però poi c'è anche una questione che non ci possiamo nascondere, che è la questione salariale. Ci sono dei salari, cioè questo, se non si trova, noi siamo il paese nell'Unione Europea che ha perso di più in termini di montesalari, questo è un dato. Cioè, fino a qualche anno fa gli autisti non si trovavano e si facevano venire dalla Romania o da altri paesi dell'Unione Europea. Adesso, grazie al cielo, hanno migliorato le loro condizioni salariali e non ci vengono più. Allora o ci riorganizziamo anche da questo punto di vista, o continuare a far finta che questo tema non esista. Nell'agricoltura è semplicemente un tema vero, bisognerà spiegare a una generazione che ci sono da fare anche quei lavori, però poi bisogna rendere anche quei lavori appetibili, perché purtroppo, mentre si denuncia il fatto che non si trova gente che va a lavorare, nel nostro paese esistono ancora, diciamo, fenomeni di caporalato. Io un nesso tra queste due cose lo vedo, e non vederlo credo sia un problema. Insomma, io credo questo, poi ora possiamo discutere dove si è rotto nello specifico il meccanismo, qual è stata la scelta che l'ha in qualche modo determinato di più. Però la questione fondamentale è che, su questo sono d'accordo con Landini, l'idea che sostanzialmente il mercato, attribuendo in modo intelligente un valore a tutte le cose, crea un sistema efficiente, non è vero. Non è vero, lo abbiamo visto durante la pandemia. Ma durante la pandemia che cosa ci voleva di più di quello per capire che il lavoro di cura è un lavoro fondamentale per la vita delle persone? Eppure noi continuiamo ad affrontare il tema del lavoro di cura con un reclutamento di persone sottopagate e non qualificate, attribuendo, diciamo, a quell'ambito una dimensione totalmente residuale. Allora noi dobbiamo ripensare, dopo questa pandemia, esattamente quale valore dare al lavoro, quale valore dare al saper fare, quale valore dare all'impresa, quale valore dare per esempio alla produzione rispetto alla finanza. Anche questo è un grande tema che secondo me è emerso. Ma insomma, se il mercato era così intelligente, perché non si trova una di queste in tutto il paese quando è scoppiata la pandemia? Credo che ci dobbiamo interrogare e fare partire da una riflessione che ha fatto il Papa. Il Papa ha detto: peggio della pandemia c'è soltanto se non impariamo niente dalla pandemia. E a me sembra che questo rischio sia molto grosso, perché leggo, a me la questione di Bonomi veramente la trovo, la metto nel conto, l'ho detto, non drammatizzerei, troveremo un modo, discuteremo, parleremo, una soluzione si troverà. Quello che mi ha sconcertato di più è il dibattito di accompagnamento, cioè della serie ho un'opinione, non mi disturbate con dei fatti. Cioè ancora le ricette che hanno portato a mettere in crisi il modello, riproposte come via d'uscita della crisi del modello. Questo non si può più fare, questo sistema è un sistema che distrugge più risorse di quante se ne dispongono, è un sistema che crea delle diseguaglianze, è un sistema che crea frammentazione sociale e conflitto che non riusciamo più a incanalare. È un modello che ha messo in discussione le democrazie, perché se la finanza pesa più della produzione e dell'economia, se in qualche modo si creano queste forme di squilibri, se una parte significativa della società non si sente inclusa nei processi, in crisi entra la democrazia. Questo è successo, l'esplosione del populismo è esattamente questo. Adesso mi sembra invece che si ricominci esattamente come se non fosse successo niente. Questo per me è un pericolo grandissimo. Io più degli articoli gridati, mi spaventano quelli paludati, nei quali si va a chiedere a uno che gestisce un fondo: ma lei cosa ne pensa della legge sulle delocalizzazioni? Assolutamente no, grazie, gestisce un fondo. Poi dice, ma va a chiedere a un ex sindacalista: ma lei cosa ne pensa del fatto che si voglia intervenire? Ah, guai al mondo, ho sentito dire, non c'entrava niente, cito un articolo, non c'entrava niente. Dice, ah, ho sentito dire, siamo tornati alla tradizione preomerica, non si cita neanche Nansa, niente. Così, dice, ho sentito dire Orlando che lo Stato deve creare il lavoro. Cioè, appena tu poni, in questo paese, appena poni il tema della responsabilità sociale dell'impresa, immediatamente vieni associato all'Unione Sovietica. Questo è, via di mezzo non ce ne sono. Ora io dico, ma noi siamo in un paese che, se si guarda intorno, vede paesi che hanno sperimentato esperienze di responsabilità sociale eppure non hanno niente a che vedere con sistemi di ispirazione.
La Germania?
Sociale. Ma la Germania dei democristiani, non la Germania dei socialdemocratici che mi auguro vincano le elezioni, no, la Germania dei democristiani ha messo delle condizioni sul tema della sostenibilità sociale, della sostenibilità ambientale. La Francia si sta interrogando, la Spagna su questo, sui lavoratori digitali, ma l'Olanda, che ha messo il voto pesante per chi investe rispetto a chi invece semplicemente parcheggia dei capitali e fa speculazione. Soltanto qui qualunque tipo di critica al modello che si è venuto a determinare viene derubricata come un sostanziale attentato eversivo a un ordine delle cose, che se funzionasse così bene probabilmente non saremmo in queste condizioni.
Allora, io vorrei capire però, al di là delle posizioni, adesso che cosa si può fare per mettere, come dire, riparo a una situazione che non fa contenti né gli imprenditori, né i dipendenti, né i giovani, che, insisto, dovrebbero essere la nostra prima preoccupazione. Per esempio sui giovani. Citavo prima i posti che mancano. Cito ancora una dichiarazione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Bono, che mesi fa aveva messo già in allarme, aveva detto: io nei prossimi 2 anni devo fare 6.000 assunzioni, mi servono carpentieri, mi servono elettricisti, non li trovo in Italia, li facciamo venire dal Vietnam. Allora, una delle cose che in questo paese, lo dico perché me ne occupo come membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sembra non essere, come dire, in grado di cambiare, è il rapporto tra scuola e lavoro. Il sindacato non ha nessuna responsabilità su questo, nel senso che i sindacati della scuola non potrebbero da adesso in poi, come dire, essere parte diligente del cambiamento che dobbiamo necessariamente fare, se non vogliamo continuare a lasciare i nostri ragazzi in balia della disoccupazione o dell'emigrazione.
Io penso che se affrontiamo questo tema, il problema della formazione, il problema del ruolo della scuola, io credo ci sia bisogno di una profonda riforma. Vorrei semplicemente ricordare che noi siamo il paese che ha l'abbandono scolastico più alto d'Europa e allo stesso tempo che abbiamo un numero molto consistente di nostri laureati che sono fuori dall'Italia. Vorrei far notare che sono più quelli italiani che sono andati a lavorare all'estero negli ultimi anni che gli stranieri che vengono in Italia a lavorare. Quindi, da un certo punto di vista, qui c'è un qualcosa che viene ancora prima, no? E allo stesso tempo noi stiamo ponendo il tema di andare verso una riforma della scuola in cui l'obbligo scolastico sia portato a 18 anni, da un lato, e dall'altra parte stiamo dicendo che c'è bisogno che la formazione, e non solo quello che interessa l'impresa, perché quando ragioniamo di formazione non c'è solo l'elemento che riguarda la specializzazione di quell'attività. Io penso che ci sia un problema anche di crescita culturale, di istruzione, di conoscenze, di competenze in senso generale delle persone. E vorrei far notare che noi stiamo chiedendo e lottando sia con il governo che con le imprese perché la formazione diventi un diritto permanente lungo tutto l'arco della vita lavorativa delle persone. Anzi, se le debbo, perché il dottor Bono io lo conosco, no?
L'amministratore delegato di Fincantieri.
Sì, lo conosco, ho avuto modo anche di discutere, perché in alcuni casi, perché adesso sento tante cose, no? Non trovo persone, la gente ha voglia del reddito di cittadinanza. Io la dico in modo molto secca perché mi sono un po' stancato su alcune cose. Le persone vanno pagate anche di più per lavorare. Cioè, non è che adesso, e vorrei far notare a proposito di questo, che proprio ad agosto mi è capitato di leggere che il nuovo ispettore del lavoro, il nuovo capo degli ispettori del lavoro, l'ispettorato del lavoro, in Italia, non da un'altra parte, ad agosto, non 50 anni fa, il 70% delle indagini che l'ispettorato del lavoro ha fatto hanno trovato lavoro irregolare, sottopagato, non contrattualizzato, lavoro nero, non 100 anni fa, in agosto. E tra l'altro sapendo che l'ispettorato è sottodimensionato perché avrebbe bisogno di più del doppio delle persone che devono essere affrontate. E da un certo punto di vista, se ragioniamo di Fincantieri come di altre aziende, noi siamo in presenza di aziende in cui l'appalto, del subappalto, del sottappalto, della finta cooperativa non è finita. E questo è un altro tema che va affrontato. Perché non solo, ce la vogliamo dire tutta, un pezzo intero dell'economia reale in mano alla malavita organizzata, altro che il problema di altra natura. E se addirittura il più grande processo contro l'andrangheta lo fanno a Reggio Emilia, non a Reggio Calabria, vuol dire che qualcosa dovrebbe far riflettere di come intervengo dentro questa dimensione. E se uno... E sa perché penso che ci sia un collegamento con la domanda che lei mi ha fatto su questa cosa? Perché il problema di investire sulla formazione, sulla competenza, è un elemento che riguarda anche investire sulla qualità delle produzioni che tu fai e quindi anche sul valore aggiunto delle produzioni che tu realizzi e del fatto di essere più avanzati in questa direzione. Perché in questo senso, e questa cosa ha riguardato tutto, quando parlo di appalto, di subappalto e di sottappalto, provate a pensarci voi, in qualsiasi attività oggi è così, tu vai in un supermercato, vai in un ente pubblico, vai in un'impresa manifatturiera, andate dove vi pare, pensate a tutto quello che è avvenuto nella logistica o quello che avviene anche in Fincantieri, tu vai in un cantiere, Fincantieri c'ha 1000 dipendenti suoi e 7-8 mila dipendenti di aziende in appalto, in subappalto con 50 diverse nazionalità, quindi da un certo punto di vista...
Non le trova in Italia, dice Bono, perché non le trova in Italia.
No, ma non è solo per quello, non è solo per quello. Le garantisco che non è solo per quello. Conosco l'argomento e in alcuni casi dovresti anche spostare delle persone. Non è vero perché i disoccupati ci sono. Poi se uno mi dice fare il saldatore, fare un altro mestiere, c'è bisogno di avere una qualificazione, bene, decidi un percorso. Ma in molti casi è molto più comodo avere imprese in cui tu appalti il lavoro. Cosa succede dentro quell'impresa? A te non ti interessa perché non hai alcuna responsabilità e a quel punto lì il tuo giochino diventa mettere in competizione aziende che tra di loro sono pronte ad accettare qualsiasi condizione pur di lavorare e a quel punto tu non hai mai nessuna responsabilità. Lo dico perché una delle battaglie che abbiamo proprio fatto in questi mesi con il governo è stata proprio la discussione di inserire nel sistema degli appalti pubblici il superamento della logica del massimo ribasso. Siccome c'è qui il Ministro del Lavoro, uso lui per dirlo al Governo, quella legge lì che siamo riusciti ad ottenere grazie a un intervento del sindacato, perché non viene estesa a tutto il settore privato ma rimane solo nel settore pubblico quando vediamo e sappiamo quello che sta succedendo? E questa cosa, visto che Bonomi non c'è ma bisogna parlare di Bonomi, ecco, io una delle cose che vorrei sentire dire dallo stesso Bonomi nei confronti del governo è chiedere la stessa cosa che stiamo chiedendo noi, e cioè che la logica dell'appalto, del subappalto e delle finte cooperative la combattano anche loro, perché una cosa di questo genere non è solo a danno dei lavoratori, è a danno anche degli imprenditori che seriamente vogliono fare gli imprenditori. Allora lo dico e
chiudo sulla domanda che lei mi faceva sulla formazione. Certo che io penso che la questione della riforma scolastica e del diritto alla formazione sia un punto centrale.
C'entra anche l'atteggiamento dei sindacati della scuola, lei lo sa, Landini.
Ma adesso non perché quale sarebbe la colpa di quelli che lavorano nella scuola?
No, perché spesso adesso, questi anni,
siccome in questo periodo io insisto.
Finire, in
no, ma siccome
anni,
sembra che il problema è sempre colpa di quelli che lavorano, a me cosa sinceramente mi fa un po' girare le scatole, la dico in modo molto tranquillo,
Perché è un periodo che dico che c'è bisogno di aprire la mente, come dice anche lei, alle cose nuove lavorare per una scuola
le cose che
sia in grado di formare delle persone che poi trovano lavoro.
Ma le cose che io le sto dicendo non sono solo cose della CGIL, sono anche della Confederazione, come si dice, sono anche le cose che noi insieme alla categoria nostra che rappresenta i lavoratori della scuola stiamo proponendo da un po' di tempo. E abbiamo anche proposto il recente patto che abbiamo firmato col ministro Bianchi, gli stiamo dicendo che non lo sta applicando. Se lei va a vedere quel patto fatto qualche mese fa, non era solo un patto per dire come riapriamo la scuola il 1° di settembre, era un patto che diceva come si riforma il sistema scolastico nel nostro paese, a partire dagli istituti tecnici fino ad arrivare al diritto alla formazione, fino ad arrivare a una riforma complessiva. Ma queste cose, mi permetto di dire, non è che si può dire voi non le state facendo e voi non le state proponendo, mi permetto di dire, noi non veniamo ascoltati rispetto a quello che stiamo chiedendo,
Orlando,
e gli accordi che sono stati realizzati non vengono applicati. Qui c'è un problema del governo, visto che oltre che di Confindustria.
Si svesta soltanto per un attimo del ruolo di ministro del lavoro e parli come esponente del governo. In concreto, il governo, intanto, come lavorate? Andate d'accordo? Con Draghi va tutto bene?
Mi sembra che qualche risultato si stia ottenendo. Naturalmente siamo molto diversi, quindi c'è molta discussione da fare, diciamo così, e la facciamo. Credo che sia importante tenere il punto su alcune questioni fondamentali, come ho detto prima. Penso che sia giusto adesso togliere un alibi, ma anche scommettere sul tema formazione. Noi ci vedremo il 2 di settembre, perché partirà la parte del PNRR che riguarda le politiche attive. Non c'è mai stato un investimento così grande, 5 miliardi di euro sulle politiche attive del lavoro, che consentirà di andare a raggiungere, per il target che l'Europa ci ha dato, 3 milioni di persone che saranno riqualificate, soprattutto su categorie specifiche, gli over 50, le donne, i giovani. Quindi
le faccio una domanda semplice. Riqualifica? Abbiamo le persone che possono riqualificarle?
Questo è un grosso problema, perché noi, Landini ha posto una questione, abbiamo bisogno sicuramente di un salto di qualità nel sistema della formazione, poi abbiamo bisogno anche di far corrispondere questi investimenti a delle politiche industriali, perché il rischio che il recovery rimanga solo in parte trascurabile o comunque non significativa nel nostro paese in termini di crescita della produzione è un rischio reale, sul quale bisogna, credo, che ognuno faccia la sua parte. Quindi è giusto che ognuno chieda agli altri di fare qualcosa, ma anche l'impresa italiana dica su quale filiere intende scommettere, quali sono le politiche industriali sulle quali si intende far crescere una serie di produzioni. Faccio un esempio molto concreto: saranno molti miliardi sul digitale, ma se le cose restano così non c'è un grande produttore di servizi del digitale italiano, e non c'è neanche europeo, ahimè. E quindi qui un'alleanza tra pubblico e privato deve far crescere dei soggetti che siano in grado di interpretare una politica industriale. Io vorrei che la discussione si concentrasse più su questo, perché altrimenti il rischio che vedo anch'io è un po' questo, che alla fine la colpa è dei lavoratori che non si riqualificano abbastanza, della pubblica amministrazione che non è abbastanza efficiente. Ma se il nostro sistema e la sua competitività in alcune parti non è all'altezza della sfida globale, io non voglio dare delle colpe a nessuno, ma qualcosa da rivedere ci sarà. Credo che un patto, visto che viene evocato spesso un patto, non può essere tu fai questo e tu fai questo. Un patto è: ci si siede a un tavolo e si dice io voglio fare questo è il contributo che voglio dare, questi sono gli investimenti che l'impresa italiana intende far crescere per aumentare la competitività di questo paese, collegandoli agli investimenti di carattere pubblico. Guardate, ci sono tante risorse da mettere in campo. Pensiamo a tutti i fondi pensioni che attualmente non vengono utilizzati e che potrebbero essere collegati allo sviluppo del recovery. Però dobbiamo decidere insieme, questa è, io credo, la ragione per cui il clima che si sta determinando non è affatto utile. Dobbiamo decidere insieme quali sono le 4, le 5, le 6, le 7 filiere sulle quali questo Paese vuole investire, come si ridefinisce la catena del lavoro, quale ruolo svolgono per esempio le grandi società a partecipazione pubblica. La Francia si è chiamata una serie di grandi soggetti e gli ha detto: ora i reinvestimenti li torni a fare in Francia. Possiamo fare qualcosa di analogo anche noi con quei grandi player che stanno sul mercato globale. Questa secondo me è la discussione che dobbiamo fare, perché pensare che a fronte di un sistema che sostanzialmente viene a dequalificarsi nella competizione globale ci sia un miglioramento delle condizioni del lavoro è abbastanza incredibile. Senza politiche industriali la qualità del lavoro rischia di non crescere, e questo è un punto assolutamente fondamentale. Quindi la competizione poi si sviluppa nei modi in cui abbiamo visto, cioè comprimendo i costi del lavoro, appalti, subappalti. Vorrei dire una cosa a Landini, soltanto per verità di cronaca, che noi abbiamo introdotto nella norma semplificazioni, dobbiamo dire, grazie anche all'iniziativa del sindacato, però anche diciamo qualche ruolo me lo ascrivo anch'io, abbiamo introdotto una norma che credo abbia una grandissima portata rispetto alla questione degli appalti, perché noi abbiamo scritto una cosa che potrebbe sembrare banale, ma abbiamo scritto che chi opera nell'ambito degli appalti pubblici, se fa un subappalto, i lavoratori di quell'impresa devono avere lo stesso trattamento contrattuale, lo stesso trattamento salariale. Non è una cosa da poco in un sistema nel quale la catena a scaricare i costi sui subappaltatori ha funzionato in questi anni in questo modo.
Sempre.
Credo che sia una svolta che dovrebbe essere messa in evidenza, perché credo che sia una conquista di grande importanza. In questi mesi abbiamo fatto un'altra scelta, anche questa io, a me va benissimo che passi sotto traccia perché non mi interessano i titoli sui giornali, ma noi abbiamo introdotto nell'ambito dell'edilizia, a proposito di insicurezza, che è il settore nel quale oggi rischiamo di più, perché c'è una crescita esponenziale della domanda tra 110 e partenza delle opere, rischiamo di più in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo introdotto un criterio per il rilascio del DURC che prevede la definizione della congruità, cioè sostanzialmente tu mi devi dire quante persone ti servono per fare quel tipo di lavoro e lo devi scrivere prima di incominciare l'opera. Anche questo, guardate, è una cosa importante, del resto è una battaglia storica del sindacato degli edili, è una cosa importante perché fino ad oggi uno poteva anche dire che faceva un palazzo con due persone, poi ti meravigli che c'è il nero, ti meravigli che le persone cascano dal ponteggio perché non ci sono nessun percorso formativo per imparare a fare quel lavoro. Lo dico perché secondo me qualche risultato quando si porta a casa va rivendicato, anche perché questo incoraggia a fare altre battaglie per portarne a casa degli altri.
A proposito di risultati e a proposito di come si lavora nel governo, un'altra domanda e poi vengo a Landini sulla sicurezza. È molto atteso il provvedimento sugli ammortizzatori sociali, ma ancora non c'è. C'è chi dice che la responsabilità sia sua.
È una novità.
E glielo chiedo,
no, c'è chi
di
dice,
chi è la responsabilità?
La responsabilità è mia, intanto, sicuramente. Però è mia perché io ho deciso di incominciare a lavorare su questa cosa quando ancora una serie di elementi di carattere economico non si sono chiariti. Perché? Perché faccio una valutazione politica molto semplice. Noi abbiamo avuto una serie di scostamenti che hanno dato tutto a tutti e che hanno consentito di dare tutto a tutti, quello che si poteva a tutti. Progressivamente siamo andati verso misure di maggior selettività. Questo sistema entrerà in un collo di bottiglia, perché si tornerà al bilancio ordinario. Il prossimo bilancio sarà un bilancio pluriennale nel quale si scaricheranno una serie di domande che sono cresciute nella società italiana. Io penso che gli ammortizzatori sociali siano una delle questioni fondamentali per gestire gli effetti della crisi, perché non credo che sia accettabile continuare a dividere la società tra chi lavora in una piccola impresa e chi lavora in un'impresa più grande, tra chi ha un lavoro con un contratto a tempo indeterminato e un contratto a tempo determinato o precario nel momento in cui ci si trova senza lavoro. E quindi credo che se non vogliamo che la società si sfilacci, la risposta sugli ammortizzatori sociali è importante. È importante anche in un'altra direzione rispetto a quella che, alle cose che poneva lei. Cioè è anche importante che in un'epoca di transizioni la cassa integrazione, le casse integrazione, gli strumenti di sussidio alla disoccupazione siano anche legati a condizionalità. Cioè io ti do questi strumenti, ma tu devi anche, se sei nel corso di una transizione, riqualificarti, utilizzare quel tempo non semplicemente per aspettare che passi, diciamo, la transizione, ma anche per investire e reinvestire su te stesso. Detto tutto questo, io ho ritenuto, e me ne assumo la responsabilità, opportuno incominciare a discutere dell'impianto, perché sono convinto che vada messo di fronte, diciamo, alla discussione generale delle forze politiche e del governo, questa come una delle priorità.
Ma è vero che non ci sono fondi sufficienti, come dicono dal Ministero del Tesoro?
Ma guardi, io, a parte il Ministero del Tesoro, non ha mai detto niente di tutto questo. Il Ministero del Tesoro è stato attribuito un virgolettato a me, poi al Ministero del Tesoro, entrambi credo siano stati smentiti, il mio sicuramente. Quello che dico è un'altra cosa. Io credo che sia giusto riflettere su che cosa ci servirebbe, su qual è lo strumento che avrebbe, diciamo così, un suo equilibrio interno. Poi certo che si fa i conti con quello che si ha, ci arriveremo in un anno, ci arriveremo in due anni, quanto sarà sulla fiscalità generale, quanto non lo sarà, ma intanto alcuni principi vanno affermati. Il principio dell'universalismo, cioè il fatto che non è che siccome io lavoro in una piccola impresa, se quell'impresa va in crisi non devo avere nessuno strumento per affrontare il tema della tutela in costanza di rapporto. Il tema dell'universalismo legato alla NASPI, devo avere la possibilità che se perdo un lavoro, a prescindere dal lavoro che facevo, devo avere uno strumento che mi accompagni nella fase della disoccupazione. Il principio assicurativo, perché se prendi dei soldi devi contribuire a costruire i presupposti perché si determinino quelle assicurazioni che sono necessarie. Il principio della condizionalità legata alle transizioni, queste sono questioni che vanno applicate a prescindere da quanti saranno i soldi di cui disponiamo. Poi discuteremo di quanti soldi sono necessari, ma intanto su questo bisogna impegnarsi, perché noi abbiamo incominciato, Landini ne è buon testimone, una discussione nella quale tutti dicevano ci vuole l'universalismo, però io non pago, ci vuole l'universalismo, però io i soldi non ce li metto, ci vuole l'universalismo, però non tocca a me. Ecco, questo è un criterio che secondo me non è accettabile. L'universalismo comporta anche il fatto che, tenendo conto delle dimensioni delle imprese, tenendo conto del settore, però ci deve essere un quid che viene messo da tutti quanti per consentire di creare le condizioni, appunto, di una protezione di carattere tendenzialmente universale.
Grazie, grazie, ma mi viene in mente che nelle tutele dei lavoratori in questi giorni si parla molto anche di tutela dal Covid. Quanti di voi sono vaccinati qua?
Tutti, se no non li facevano entrare.
Beh, anche noi tre, immagino, no? Ecco, allora Landini, mi faccia capire, per entrare qua o per andare a mangiare le cose buone ai ristoranti bisogna essere vaccinati. Non tutti i ristoranti italiani lo chiedono, anzi di recente abbiamo letto che se c'hai il Green Pass ti mandano all'interno e non all'esterno. Però mi faccia capire, perché se io voglio andare al ristorante devo avere il Green Pass, e se invece vado a mangiare alla mensa del mio ufficio il Green Pass non serve più? Le hanno chiesto se per caso lei sta difendendo un po' troppo i diritti dei Novax?
Era una domanda che non mi aspettavo, devo essere sincero. È una domanda che mi sorprende. Che mi sorprende molto. Ma adesso le do una risposta. Voglio semplicemente dire una cosa sulla questione degli ammortizzatori sociali, perché io penso che siamo ad un passaggio dove l'idea di un sistema universale di ammortizzatori sociali, su cui noi siamo totalmente d'accordo e stiamo chiedendo che si realizzi e che sia assicurativo, nel senso che tutti i lavoratori e tutte le imprese di qualsiasi settore contribuiscano, deve accompagnarsi dal nostro punto di vista anche con alcune altre riforme. Una è quella che è venuto il momento di ridurre la precarietà nel lavoro, Perché quando ragioniamo di precarietà, lei prima chiedeva della scuola, sappiamo che la scuola in questi anni è stata in piedi e continua a essere in piedi con centinaia di migliaia di lavoratori precari. E quindi, così come se ragioniamo di potenziare i centri per l'impiego, abbiamo bisogno non di avere dei navigator a termine, abbiamo bisogno di fare delle assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano seriamente su questa attività.
Che sanno però come così si fa a lavorare, sì, no, perché sennò creiamo degli incompetenti
no,
e successivi.
Certo bisogna imparare, però bisogna cominciare a farlo, no? Cioè bisogna anche cominciare a avere le persone che lo fanno, se vuoi essere in grado di affrontare quel tema lì. In altri paesi si parla di che cosa succede in Europa. Se andiamo in Germania, i centri per l'impiego hanno assunto 100.000 persone che occupate lavorano in quella direzione, non 10-11.000 come in Italia. La stessa cosa in Francia, lo dico in modo molto chiaro. Allora io credo che questo sia un punto. E perché dico questo? Perché deve essere chiaro che il problema, se voglio fare le politiche attive per il lavoro, e siccome il ministro diceva che il 2 c'è un incontro, deve essere molto chiaro: si deve potenziare i centri per l'impiego pubblico. Non è che la strada delle politiche attive diventa un modo per incentivare la privatizzazione anche dell'accesso al lavoro e delle agenzie private nel lavoro. Lo dico in modo molto chiaro, perché per quello che ci riguarda questo è un altro pezzo. Perché quando si parla di riforme, il problema è come si fanno, non so se è chiaro, non è sufficiente il titolo, dopo dipende come la fai e quali interessi vuoi in un qualche modo realizzare. E io qui lo vedo come un punto molto importante. Ho citato la scuola, come ho citato il pubblico impiego, ma se penso anche alla necessità che si vada finalmente verso uno statuto dei diritti dei lavoratori in cui il problema sia che i diritti non sono legati al rapporto di lavoro che hai, ma qualsiasi persona che lavora, anche se è una partita IVA, deve avere gli stessi diritti e le stesse tutele di un altro lavoratore. Perché questo? Perché in questi anni, quando si parla di rottura tra politica e il mondo del lavoro, per me il punto molto chiaro è questo: se le persone che lavorano per vivere debbono competere tra di loro, vuol dire che la società non va bene, non so come è chiaro. E se la guardo da un punto di vista politico, come un sindacato, ma anche una forza politica, se vuole assumere il lavoro, deve assumere anche questo obiettivo, e cioè che attraverso il lavoro le persone debbono dignitosamente realizzarci e vivere, non competere con qualcun altro che come te ha semplicemente bisogno di lavorare per vivere. E qui arrivo anche alla storia della mensa e del Green Pass. Allora io qui voglio dire una cosa molto precisa: se oggi stiamo discutendo di come l'Italia giustamente non perda la possibilità di un rilancio e di una ripresa dopo la pandemia, vorrei che questa cosa non ce la scordassimo. Se questa cosa è oggi possibile farla, è perché a marzo dello scorso anno il sindacato, non qualcun altro, i lavoratori addirittura hanno scioperato, hanno posto i problemi dei protocolli alla sicurezza come condizione per poter lavorare in tutta Italia. Se no oggi non staremmo discutendo di come usciamo da questa situazione. Quindi sarebbe utile, so che la memoria non è il forte nel nostro paese, però sarebbe utile non perdere questa memoria e sapere che è il lavoro delle persone, anche nei settori più esposti, che ha permesso di essere oggi in questa condizione per poter fare questa discussione. E lo rivendico in modo molto chiaro, perché io capisco tutte le polemiche, eravamo in agosto e capisco che ci voleva qualche capro espiatorio, questa volta è toccata a noi, gira, il mondo gira, speriamo che giri anche a qualcun altro. Ma
lei si sente capro espiatorio perché le hanno detto che difende i Novax?
Ma certo, ma soprattutto perché noi banalmente abbiamo posto due questioni molto precise. Forse adesso, se uno dice delle cose che sono un po' diverse da quello che dice il governo, diventa difficile, visto che c'è un governo di ampie. E soprattutto la cosa che io ho trovato singolare è che una cosa che non è capace di fare il governo diventa una responsabilità delle parti sociali.
Ah, un minuto,
sa perché?
Fermo,
no, arrivo,
fermo, abbiamo
arrivo.
Il governo.
No, ma scusi. Per dare, dico due cose e poi sto zitto. Una, il 2 agosto, quindi non CGL e CISL e UIL, sono stati convocati d'urgenza, arriva la telefonata alle 13, bisognava essere a Roma per le 18 dal Presidente del Consiglio. per discutere appunto delle vaccinazioni, del Green Pass, cosa facciamo, dice questa situazione, e chiedevano un parere alle organizzazioni sindacali. Noi abbiamo detto una cosa molto precisa, era il 2 di agosto, alle ore 19, tra l'altro con questa caratteristica, che pur essendo tutti e tre i sindacalisti vaccinati col Green Pass, per andare a Palazzo Chigi devi fare anche il tampone, perché se non fai il tampone, anche se hai il Green Pass, non entri. Ma questa, diciamo così, è una particolarità.
Noi ci teniamo alla salute del governo,
no, ma
vero?
Lo dico per poi aggiungere anche una rivendicazione che noi stiamo facendo. E in quella sede noi abbiamo detto una cosa molto precisa al governo, e cioè, siccome è stata riprorogata anche l'emergenza fino alla fine dell'anno e siccome dalla pandemia non siamo fuori e il centro fare l'obiettivo è che tutti si vaccinano in Italia e nel mondo, non scordiamoci che c'è anche il problema del mondo e di superare il fatto che certi paesi non possono avere i vaccini perché debbono pagare le case farmaceutiche, quindi c'è il problema anche di sospendere i brevetti per affrontare questa cosa.
Non perdiamo di vista la mia domanda.
Ma in quella sede noi al governo abbiamo detto che se il governo ha gli elementi in mano, legislativi e anche scientifici, per dire che si deve andare all'obbligo vaccinale, noi gli abbiamo detto che siamo d'accordo. Ma l'obbligo vaccinale, come dice la nostra Costituzione, non lo possono fare le parti sociali con un accordo, lo deve fare il governo e il Parlamento, punto. E noi gli abbiamo detto fatelo, se ritenete che questa cosa deve essere realizzata. Se invece salta fuori, e io non ho ancora avuto una spiegazione del perché non viene fatto, a questa domanda io non ho ancora avuto nessuno che mi spiega perché non lo fanno, e io continuo a pensare che questo sia un punto. C'è stato detto: ma sul Green Pass voi cosa pensate? Poi tenete conto che in quella sede non si è fatta una grande discussione su mense e non mense, perché noi non abbiamo avuto la possibilità di fare una discussione su questo punto se non un'informazione successiva, e noi abbiamo semplicemente detto una cosa che a me sembra molto banale: i protocolli alla sicurezza ci sono. Se uno mi dice che la mensa interna di un'azienda è come andare a un ristorante qualsiasi, scusatemi la franchezza, io gli chiedo, l'idea che avviene a me è che questo qui è un po' che non frequenta delle mense, perché in questo anno e mezzo nelle mense, per poterle fare funzionare, e non lo dico solo io, so che qui ci sono anche degli imprenditori che lo dicono in modo molto esplicito, per poter far funzionare le mense, se non le chiudevi, le hanno messe a norma, mettendo i plexiglass, facendo i turni, affrontando tutte le condizioni affinché le persone potessero utilizzarlo. Io banalmente ricordo di aver fatto anche questa battuta, perché gli ho detto: guardate che diventa un po' complicato spiegare ad un lavoratore che è andato in una pensione per fare una settimana di ferie e poteva, nessuno gli ha chiesto nulla, ha mangiato con tutti senza nessun problema, torna nella sua azienda dove ci sono le regole, dove ha rispettato tutto, e qualcuno gli dice che eventualmente non può più usare la mensa. E la mensa è un servizio, da un certo punto di vista è un diritto contrattuale. Allora io dico banalmente: io sono per fare una battaglia perché tutti si vaccinino, e vorrei ricordare che il sindacato il 6 aprile ha fatto l'accordo con il ministro e nel protocollo per dire che anche le aziende diventassero centri di vaccinazione. E noi stiamo lanciando una campagna che non è ancora stata fatta per andare a fare assemblee nei luoghi di lavoro per discutere, per convincere anche quelli che hanno dei dubbi a potersi vaccinare. Ma se il governo non fa la legge per l'obbligo, non posso essere io che sostituisce il governo sulla legge.
Mi pare
E arrivo, così finisco. C'è un punto che io dico: tu usi il Green Pass, tu governo anziché fare la legge fai il Green Pass perché al tuo interno è dei casini o non so il perché non la fai. Io dico banalmente una cosa: penso, ed è questa la rivendicazione che abbiamo fatto e che faremo, penso che a quel punto lì il tampone, che è l'elemento che ti dà diritto anche al Green Pass, deve essere gratuito, non può essere il lavoratore che per lavorare deve anche pagare. Io la trovo una sciocchezza. E in più penso che, siccome ci sono tante persone che ancora non si sono vaccinate, Queste vanno coinvolte e discusse, non le puoi regalare ai Novax, non sono tutti Novax, sono persone che al limite sbagliano se volete, ma che io penso vadano convinte, discusse, affrontate per realizzare questa situazione, anche attraverso un lavoro. Ma in questo però, mi permetto di dire, ci deve essere una responsabilità che si assume il governo.
Del governo
non
perfetto.
Può essere una responsabilità che viene scaricata su qualcun altro.
Abbiamo il governo e allora io voglio capire, primo, si arriverà, Ministro, alla obbligatorietà della vaccinazione?
Io personalmente non escludo niente, nel senso che io sono convinto che se la cosa si aggrava e se va ancora alle lunghe, anche questa eventualità non può essere scartata. Dopodiché non ci possiamo nascondere, insomma, non è che qui facciamo uno scoop se spieghiamo che dentro il governo ci sono delle posizioni tra loro molto diverse, per cui anche raggiungere quell'obiettivo non sarebbe una cosa molto semplice. Nel frattempo si è detta un'altra cosa, si è detto usiamo il Green Pass come strumento per spingere quanto più possibile la vaccinazione, questo poi è il concetto fondamentale. Io credo che noi dovremmo espandere progressivamente l'utilizzo del Green Pass a più contesti possibile, tanto più quando ritorneremo al chiuso, perché ritornare al chiuso rischia di determinare nuovamente, diciamo, una impennata dei contagi. Noi stiamo andando bene, vorrei dirlo, perché il numero dei contagi in Italia è in questo momento il più basso tra i grandi paesi europei, anche perché siamo col tasso di vaccinazione tra i più alti a livello europeo. Però io penso che, come dire, non potendo percorrere per ora, io dico per ora, la strada dell'obbligo, la strada del Green Pass è quella che realisticamente si offre. Gestiamola per quanto è possibile con lo spirito che abbiamo cercato di utilizzare con la definizione dei protocolli. Capisco che il Green Pass determini una serie di contraddizioni, non ne facciamo delle guerre di religione, vediamo di vedere su come si utilizza questo strumento, eventualmente come si ripartiscono i costi. Su una cosa sola lo voglio dire con grande rispetto, perché io non sono per demonizzare anche chi ha paura del vaccino, io sono per rispettare le opinioni di tutti, davvero questo non è un momento in cui ci dobbiamo fare le crociate. Dico una cosa sola, io sono d'accordo che far pagare a uno il tampone se non si vuole vaccinare intero è forse troppo. Darglielo gratuito io non credo che sia giusto, perché se noi stiamo dicendo che dobbiamo lavorare per fare in modo tale di spingere le persone a vaccinarsi, dire che è uguale uno che si vaccina e uno che non si vaccina, credo che non sia giusto, lo dico per una questione di equità, insomma. Questo è giusto non scaricare probabilmente tutto il costo diciamo di una scelta amministrativa su di lui, ma non è neanche giusto, secondo me, far finta che lui abbia mantenuto lo stesso comportamento che ha tenuto, che invece prendendosi un qualche rischio si è andato a vaccinare. Io penso che questo messaggio, che ha anche una sua morale, vada dato. Concludo su un punto, perché poi io penso che alla fine la soluzione si possano trovare, si può trovare anche il modo, diciamo, di fare in modo tale che i tamponi non siano così costosi come lo sono oggi, e si può anche trovare il modo che se in determinate condizioni è necessario il tampone per assicurare una vita sociale comune, ci si fa carico anche di questo. Una cosa volevo dire a Landini invece sulla questione politiche attive, che è questa: io sono stra d'accordo, anzi di più di lui, io penso che senza una struttura pubblica non esiste neanche un'efficienza delle strutture private, tant'è che dove ci sono i centri per l'impiego che non funzionano, non funzionano neanche le agenzie private. Però c'è un però grosso come una casa, dalla quale credo che anche il sindacato una qualche parola di chiarezza la deve dire. Sono 3 anni che le regioni italiane hanno 500 milioni di euro per fare i concorsi nei centri per l'impiego. Sono 3 anni. Ci sono delle regioni che hanno già utilizzato le risorse, ci sono delle regioni che devono ancora fare il piano. Tra quelle che devono ancora fare il piano, o che lo devono ancora attuare, ci sono quelle che vogliono utilizzare quelle risorse per stabilizzare dei lavoratori che lavorano nobilmente, io non discuto, nell'ambito della pubblica amministrazione. Ecco, io credo che questi atteggiamenti non debbano essere incoraggiati. Lo dico con molta nettezza, perché se diciamo che il centro per l'impiego è strategico, allora ci dobbiamo mettere i migliori.
Io non trovo quelli che non sono capaci.
E guardate, per avere i migliori, con la disoccupazione intellettuale che c'è in Italia in questo momento, basta fare un concorso. Io ho fatto il primo concorso dopo 20 anni da Ministro della Giustizia per gli assistenti giudiziari. Quelli che hanno vinto quel concorso lì, i primi che sono arrivati, potevano concorrere per il Nobel, ci manca poco, perché quando concorrono 80.000 persone per 500 posti, e con la disoccupazione intellettuale che c'è in Italia, c'era della gente che aveva 2 lauree, un master, cioè noi stiamo parlando, però bisogna fare i concorsi, c'è poco da fare. Se vogliamo che i centri per l'impiego siano cose serie, bisogna fare i concorsi e non usare le risorse per stabilizzare delle persone che eventualmente vanno stabilizzate in un altro modo. E siccome per qualche ragione anche pre-elettoralistica, probabilmente le regioni da questo orecchio possono sentirci poco, diamogli tutti questo messaggio. Perché se vogliamo anche affrontare seriamente il tema di cosa, perché non ha funzionato il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera, non ha funzionato perché non puoi pensare che una persona che ha la quinta elementare o la terza media da sola si orienta nel sistema della formazione e, siccome è un talento innato, si costruisce il background per poi trovarsi il posto di lavoro. Se non ci sono delle strutture che ti orientano e che ti aiutano ad andare nella direzione giusta, tutte queste discussioni restano completamente al palo. Però su questo insisto ancora, serve una pressione sociale, politica, perché le regioni utilizzino al più presto queste risorse. È vero che la Germania ce n'ha 100.000 e noi, quando avremmo finito queste assunzioni, ne avremmo 20.000, ma attualmente quei 9.000 non solo sono insufficienti, ma spesso sono persone che sono entrate in un'epoca in cui non c'era neanche il computer, e quindi con quello non andremo da nessuna parte. Lo dimostra il fatto che nelle regioni dove invece queste scelte sono state fatte, questa è una di quelle, oggettivamente il sistema di incrocio tra domande e offerte funziona molto meglio che nella media del paese.
Ed è così, ci stiamo avviando alla fine. Ho una domanda molto breve per Landini e poi vorrei parlare brevemente alla fine di partito, visto che siamo alla festa dell'unità. Landini, accennavamo prima al tema delle morti sul lavoro, e le morti sul lavoro in questo paese è un tema che credo di aver affrontato proprio alla festa dell'unità, credo decine e decine di volte, ma basta ricordare che dal 2015 gli incidenti mortali non sono mai scesi sotto i 1.000 all'anno. Ora, si parlava delle regioni che non hanno utilizzato i fondi nella maniera opportuna, ma le regioni sono, non tutte, ci sono le regioni che fanno benissimo, ma le regioni, alcune, sono sotto accusa anche per quanto riguarda la capacità delle ASL di fare i controlli e di garantire la sicurezza sul mondo del lavoro. Che cosa state facendo voi come sindacato su questo?
Noi su questo stiamo chiedendo, visto che ci sono stati dei tagli alla sanità che hanno ridotto anche gli organici, noi quello che stiamo chiedendo è che ci siano degli investimenti per potenziare sia l'ispettorato per il lavoro, sia per tornare a fare assunzioni e a potenziare quei servizi di medicina del lavoro, si chiamavano in alcune unità sanitarie locali, che in questi anni sono drasticamente stati tagliati e sono drasticamente stati ridotti. Quindi questa è una rivendicazione che stiamo facendo da tempo, così come penso che ci sia bisogno di introdurre la patente a punti, così come c'è bisogno di fare una formazione che parta, noi abbiamo proposto, che parta fin dalla scuola. Cioè il problema della cultura, della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro parte dal fatto di non considerare un costo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma deve essere considerato un investimento e una condizione per poter lavorare sia sul piano organizzativo sia sul piano della progettazione rispetto a questo tipo di obiettivo. Quindi è chiaro che anche qui c'è il problema di un cambiamento molto profondo e c'è bisogno di fare anche assunzioni e di fare anche investimenti, perché in questi anni molto ci sono dei numeri. 10 anni fa in tutta Italia di persone che nelle varie unità sanitarie locali lavoravano su questa direzione, stavamo parlando di qualcosa di 8-9 mila persone, oggi stiamo parlando di non più di 2 mila persone in tutta Italia.
Quindi è chiaro che stiamo parlando di tagli, e se pensiamo ad un paese come il nostro, dove la maggioranza sono piccole e medie imprese molto diffuse sul territorio, è chiaro che c'è un problema insufficiente. E badate che l'altro elemento che noi stiamo ponendo, che il problema non è solo i controlli, il problema centrale diventa la prevenzione e la formazione che tu fai. Quando io prima parlavo di precarietà, è per questo. Se voi pensate agli ultimi incidenti gravi,
l'operaia di Prato
era assunta come apprendista con una qualifica diversa da quella da cui doveva lavorare, perché non avrebbe dovuto lavorare su quella macchina da sola e non ha avuto al limite la formazione per poterla fare. Allora questo tema, sapete quante volte lo si può dire? Allora è chiaro che c'è un problema di formazione, di vincolo alla formazione, o addirittura anche del diritto di poter inserire il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, dandogli degli spazi. Faccio un esempio per capirci. I protocolli alla sicurezza che un anno e mezzo abbiamo fatto e che abbiamo aggiornato ad aprile, cosa avevano come elemento di novità importante? Avevano introdotto che in ogni azienda non era semplicemente l'imprenditore che doveva garantire il rispetto di quella norma, ma sono stati istituiti dei comitati in cui l'imprenditore, assieme al rappresentante alla sicurezza, ai delegati, ai rappresentanti alla sicurezza dell'impresa, hanno dovuto riorganizzare tutti i cicli produttivi per dare garanzia in quella direzione. Perché un modello di relazione di questa natura lo dobbiamo usare solo quando c'è l'emergenza e non deve invece diventare un elemento strutturale di relazione? E mi consenta solo una cosa, perché c'è un punto che ha detto prima il Ministro su cui non sono d'accordo e voglio riprecisarlo. Io dico una cosa molto precisa e molto secca. Io penso che in una situazione di questa natura, se l'emergenza porta alla necessità di andare a un obbligo vaccinale, non ci sono posizionamenti politici che tengano. Bisogna aprire la discussione nel nostro Paese per andare all'obbligo vaccinale, punto. Non è che si può fare un'altra discussione. E io lo dico... E in questo senso il fatto di dire che eventualmente il tampone non si paga non è per aiutare qualcuno, ma oggi il tampone, come le mascherine, come il distanziamento, è un elemento di protezione individuale che viene normalmente utilizzato e che non è mai stato fatto pagare a nessuno dentro al mondo del lavoro, perché troverei davvero singolare che per lavorare debbo pagare la mascherina, la formazione o il distanziamento. E lo penso da un certo punto di vista, perché badate, ce la vogliamo dire tutta? Quelli che hanno più intelligenza di me, che affrontano queste cose, ci spiegano che anche se siamo vaccinati non è sufficiente, la distanza la dobbiamo mantenere, e da un certo punto di vista i tamponi li dovrai continuare a fare uguale, proprio per capire se la cosa sta funzionando e diventa un elemento anche di screening, come dicono, o di tracciamento rispetto alla situazione che hai da affrontare. Allora io penso che il punto sia avere una strategia complessiva che sia in grado di affrontare questa situazione. Questa è la discussione, perché non ci sono solo i luoghi di lavoro, quelli che non si vaccinano sono anche i cittadini in giro, anche che hanno una certa età, e quindi c'è un tema generale che va affrontato nel nostro Paese aprendo una
sono
discussione
curiosa
di questa
di capire
natura. Questo è il tema che noi stiamo ponendo con molta precisione.
Prima di tornare con l'ultima domanda a Orlando, quanti di voi sarebbero d'accordo per l'introduzione dell'obbligo vaccinale nel nostro Paese? Beh, Ministro, mi pare che sia una, come dire, larga maggioranza. Comunque è una platea che chiaramente si è vaccinata già. E quindi...
Non so se sarebbe utilizzato come campione statistico, diciamo.
Sì. Senta, tra poche settimane qui a Bologna si vota, poi si vota anche a Roma, si vota a Milano, si vota a Napoli, si vota un po' dappertutto. Che previsioni fa e di quale risultato sarebbe contento?
Ma io previsioni non ne faccio, del risultato, io credo che ci sia un risultato possibile, cioè che il centrosinistra vinca in tutte le grandi città italiane. Era un risultato assolutamente non scontato, si è lavorato credo nella direzione giusta e mi pare che sia potenzialmente a portata di mano, ecco, credo che una valutazione realistica sia questa. Credo che sia anche il frutto di un'impostazione che è stata data nel corso di questi mesi, credo che sia anche il frutto del fatto che al di là del fatto che si sia riusciti o no a fare alleanze omnicomprensive, diciamo, del nuovo centrosinistra, del campo largo che si sta creando, aver cercato di farla ovunque ha aiutato, secondo me, anche a rafforzare la proposta politica. In questo senso credo che siamo in una realtà nella quale si è lavorato molto bene. Saluto Matteo Lepore, che credo sarà un grande sindaco di Bologna, perché non si è costruita la coalizione annacquando la proposta politica, si è costruita la coalizione dando un'identità forte, facendo della coalizione un veicolo, uno strumento per politiche di carattere riformista. Io credo che Bologna è sempre stato un riferimento per tante ragioni, oggi lo è ancora di più, e lo è anche in vista della sfida per le politiche, perché io credo che si debba ragionare così, cioè il riformismo non è non dire da che parte stai, è dire da che parte stai e parlare a tutti. Questo io credo che sia il lavoro che si è fatto a Bologna e sia il lavoro che dobbiamo fare anche nel paese.
C'è una città in particolare, Roma, su cui sono puntati tutti gli occhi. Che succede se Gualtieri non vince?
Oggi sappiamo il nome dell'assessore alla cultura, che è Pippo Franco, mi pare, diciamo, quindi una cosa. No, nel caso di vittoria della destra, no. Che succede? Succede, io credo che, sai, anche lì è una questione abbastanza semplice, cioè se Roma vuole riconquistare un ruolo, uno standing internazionale, il candidato è uno, non ce ne sono degli altri. Calenda è candidato semplicemente per far perdere il centrosinistra, candidato della destra è imbarazzante, e la Raggi i romani l'hanno già valutata, mi pare, diciamo, che la questione sia risolvibile in poche battute.
Allora, mentre veramente abbiamo finito tutto il tempo, però non abbiamo rivolto un pensiero, ne cito uno per tutti ovviamente, per esempio alle 80 studentesse afghane che dovevano venire appunto a Roma all'università. Mi sento di pensare che tutti noi vorremmo che queste 80 donne potessero tornare, e c'è un problema però forte all'interno del governo, perché non tutti pensano di aprire le porte e il cuore né agli afghani né ad altri che scappano da situazioni di emergenza. Come la metterete? Per esempio, come la mettete con Salvini, che un giorno sì, un giorno no, mette in discussione il ruolo della ministra Lamorgese? È davvero l'ultima domanda, poi ce ne andiamo.
Ma intanto io credo che in questa vicenda ci siano pochi discorsi da fare. Quando la gente scappa da una guerra, se la gente scappa dai talebani, va ospitata, vanno costruiti dei corridoi, e chi non lo fa si deve vergognare poi di parlare dei diritti umani, punto. C'è poco da discutere. Se neanche di fronte a una dittatura terroristica si è in grado di comprendere che il nostro ruolo di Europa e di Occidente è quello di garantire qui la vita e la sopravvivenza delle persone, io diffido poi queste persone ad andare in giro a parlare di diritti umani, di Occidente e di Europa. Aggiungo una cosa, visto che siamo in argomento, mi sembra non casuale il fatto che nel giorno in cui si discute di questo Giorgia Meloni va a trovare Orban. Gli dà fastidio il Green Pass, ma non gli dà fastidio un regime che conculca le libertà delle minoranze, per orientamento sessuale, religiose e etniche. Ecco, adesso questa è la prova del 9. Se vogliamo veramente affermare che noi siamo portatori di una cultura che è più inclusiva, che può insegnare qualcosa al mondo, adesso è il momento di dimostrarlo. Mattarella ce l'ha detto con molta chiarezza: non si può parlare di diritti umani se non li si praticano, e non vedo un momento in cui sia più semplice e più giusto praticarli rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento.
Infatti, non so se la notizia sia confermata, ma mentre venivo qui ho avuto appunto un flash per cui pare che appunto in Afghanistan non si possano più sentire voci femminili, né alla radio, né di colleghe giornaliste, né tantomeno in TV. Come dire, mi considero fortunata ovviamente di essere nata in questa parte del mondo, ma il pensiero va a tutte le colleghe, ai colleghi afghani, ma a tutte le persone, alle donne in particolare, che in questo momento non è che non possono solo parlare alla radio, io temo che talvolta non possano proprio neanche uscire di casa. Grazie al ministro Orlando, grazie a Maurizio Landini e grazie a voi. Buonasera.